Capitolo 1. La partenza di Ntoni. Una volta i malavoglia erano numerosi come i sassi della vecchia strada di Trezza. Brava gente di mare, al contrario del soprannome. In realtà si chiamavano Toscano, ma tutti li conoscevano da sempre come i Malavoglia. Oggi a Trezza rimaneva solo la famiglia Malavoglia di padron Ntoni, padrone Antonio, che viveva nella casa del Nespolo e aveva una vecchia barca da pesca chiamata Provvidenza, sulla riva del mare, insieme alla Concetta, dello zio Cola e alla Paranza di padron Fortunato Cipolla. Tanti problemi avevano colpito gli altri Malavoglia, ma non quelli della casa del Nespolo, e padron Ntoni, per spiegare questo miracolo, diceva, facendo vedere il pugno chiuso, «Per remare, le cinque dita si devono aiutare tra loro». E diceva anche, «Gli uomini sono come le dita della mano. Il dito grande deve fare da dito grande e il dito piccolo da dito piccolo». E la sua famiglia era realmente organizzata come le dita della mano. Prima veniva lui, il dito grande, che prendeva le decisioni. Poi suo figlio Bastiano, chiamato Bastianazzo perché era grande come il San Cristoforo dipinto nella pescheria di Catania, ma obbediva sempre a padron Ntoni e non si soffiava il naso se suo padre non gli diceva «soffiati il naso», tanto che aveva sposato la longa quando padron Ntoni gli aveva detto «sposala». La longa era una donna piccola piccola, che pensava solo a lavorare al telaio, a mettere il pesce sotto sale e a fare figli, da buona donna di casa. Poi venivano i nipoti, in ordine di età. Ntoni il maggiore aveva 20 anni e prendeva ancora qualche schiaffo o qualche calcio dal nonno. Luca, che aveva più giudizio del grande, come ripeteva il nonno. Mena, Filomena, soprannominata Sant'Agata, perché stava sempre al telaio. Alessi, Alessio, un bambino tutto suo nonno. Elia, Rosalia, la piccolina. La domenica, quando entravano in chiesa l'uno dietro l'altro, sembrava una processione. Padron Ntoni conosceva tanti proverbi e li ripeteva spesso. Senza pilota, barca non cammina. Per far da papa, bisogna saper fare da sagrestano. Fai il lavoro che sai, se non diventi ricco, almeno vivrai. Ecco perché la casa del Nespolo viveva tranquilla e padron Ntoni era considerato una persona che aveva molto giudizio, tanto che a Trezza lo volevano come consigliere comunale. Ma lui pensava solo alle sue cose e non si interessava di politica. Nel dicembre 1863, Ntoni, il maggiore dei nipoti, era stato chiamato nell'esercito. Doveva fare il soldato in marina. Padron Ntoni allora era corso dalle persone importanti del paese, che sono quelle che possono aiutarci. Ma Don Gianmaria, il prete del paese, gli aveva risposto che gli stava bene, perché aveva fatto la rivoluzione sventolando il tricolore. Don Franco, il farmacista, invece, si metteva a ridere e diceva che, se facevano la Repubblica, nessuno avrebbe fatto più il soldato. Allora padron Ntoni lo pregava, per l'amor di Dio, di fare presto la Repubblica, prima che suo nipote partisse come soldato. Ma Don Franco sorrideva della semplicità dei Malavoglia. Don Silvestro, il segretario comunale, diceva invece che con un po' di soldi alla persona giusta si poteva trovare Ntoni un difetto fisico per non farlo partire come soldato. Purtroppo il fisico del ragazzo era perfetto e quando erano andati a Catania per la visita il dottore aveva detto che l'unico difetto di quel giovane erano i piedi, grandi e forti come due pale di fico d'India, perfetti per stare su una nave. Così Vittorio Emanuele II e lo Stato avevano preso Ntoni. E la longa, mentre camminava verso la caserma, lo pregava di tenere sempre sul petto l'immagine della Madonna, di mandare notizie ogni volta che qualcuno tornava al paese e che gli avrebbero mandato i soldi per pagare la carta da lettere. Il nonno, invece, non diceva nulla, anche se sentiva qualcosa nella gola che non riusciva a mandar giù. Così, mentre Ntoni restava a Catania per partire soldato, la longa e padron Ntoni erano tornati ad Aci Trezza. Bastianazzo era appena arrivato al porto Stava lavorando sulla provvidenza e vedendoli tornare pieni di tristezza, non aveva avuto il coraggio di dire niente. Il giorno dopo, tutta la famiglia Malavoglia era andata alla stazione di Aci Castello per veder passare il treno, con i soldati che andavano a Messina, e aveva aspettato più di un'ora tra la gente. Finalmente il treno era arrivato, carico di soldati come vitelli portati al mercato.
«Addio, Ntoni! Addio, mamma! Ricordati, ricordati!»
Lì vicino c'era Sara di Comare Tudda a raccogliere l'erba per il vitello. Ma comare Venera la Zuppidda diceva che Sara era venuta solo per salutare Ntoni di padron Ntoni. I due giovani si parlavano dal muro dell'orto, li aveva visti lei con i suoi occhi. Certo è che Ntoni aveva salutato Sara con la mano e lei era rimasta ferma a guardare il treno che partiva. Alla longa quel saluto era sembrato rubato, a lei, e per molto tempo, quando incontrava Sara in piazza o alla grande vasca per lavare i panni, le girava le spalle senza parlare, perché era arrabbiata. Poi il treno era partito e la folla era tornata lentamente a casa. Padron Ntoni, immaginando che la nuora avesse la bocca amara per la tristezza, le aveva pagato con 2 centesimi un bicchiere di acqua con il limone. Comare Venera la Zuppidda, per confortare comare la Longa, le diceva: «Ora, mettetevi il cuore in pace, perché per 5 anni bisogna comportarsi come se vostro figlio fosse morto e non pensarci più». Nella casa del Nespolo, invece, pensavano spesso a Ntoni e il nonno, per confortarsi, diceva: «Fare un po' di soldato farà bene a quel ragazzo. La domenica gli piace andare all'osteria della Santuzza, oppure portare le braccia a spasso per il paese invece di usarle per procurare il pane». E diceva ancora: «Quando avrà provato il pane salato che si mangia fuori da casa, non si lamenterà più della minestra di sua mamma». Poi, finalmente, era arrivata da Napoli la prima lettera di Ntoni. Il giovane scriveva che le donne indossavano gonne lunghe di seta, che c'era il teatro di Pulcinella e che al porto si vendevano pizze buonissime a 2 centesimi. Aggiungeva anche che non era possibile stare senza soldi, perché a Napoli non era come a Trezza, dove se non andavi all'osteria della Santuzza non sapevi come spendere 1 centesimo. Allora il nonno aveva detto: «E mandiamogli 2 soldi per comprare la pizza a questo goloso. È fatto come i pesci che abboccano a tutto, anche a un chiodo vecchio». Con la lettera, Ntoni aveva mandato anche un suo ritratto, che aveva fatto il giro del paese, e tutte le ragazze se lo rubavano per guardarlo. Intanto il tempo passava e alla casa del Nespolo avere una persona in meno era un problema per il lavoro. Le braccia di Ntoni mancavano perché la pesca non andava bene e a volte per portare la barca in mare bisognava pagare Menico della Locca o qualcun altro. E poi bisognava pensare anche al matrimonio di Mena, perché aveva quasi 17 anni e quando la domenica andava a messa, i ragazzi cominciavano a guardarla. Così padron Ntoni, per mandare avanti gli affari, aveva fatto un accordo con lo zio Crocifisso Campana di Legno per comprare a credito e poi rivendere una grande quantità di lupini. Si erano incontrati sulla porta della chiesa la prima domenica di settembre, che era stata la festa della Madonna. C'era anche compare Agostino Piedipapera, il sensale, che aveva messo d'accordo padron Ntoni e zio Crocifisso per 2 onze e 10 al quintale, da pagare un po' al mese. Quando la longa aveva saputo dell'accordo dei lupini, dopo cena, mentre la famiglia chiacchierava con i gomiti sulla tovaglia, era rimasta a bocca aperta, perché quella grossa quantità di denaro di 40 onze la preoccupava molto e sentiva come un peso sullo stomaco. Ma padron Ntoni aveva spiegato che se l'affare andava bene, c'era il pane per l'inverno per tutta la famiglia e gli orecchini per il futuro matrimonio di Mena. E Bastiano, in pochi giorni, poteva andare con la provvidenza a riposto, vendere i lupini e tornare. Il giorno dopo, Le donne avevano messo in ordine la barca e ogni cosa per il viaggio. Il pane fresco, il vaso per l'olio, le cipolle, il cappotto di pelle. Mentre gli uomini avevano discusso tutto il giorno con quell'usuraio dello zio Crocifisso, perché avevano scoperto che i lupini erano fradici e non erano più buoni da mangiare e non volevano più prenderli. Campana di legno diceva:
«Io non ne sapevo nulla, lo giuro, l'accordo resta valido!»
I malavoglia cercavano di tirare sul prezzo, ma zio Crocifisso, sapendo che avevano bisogno di guadagnare denaro con quell'affare, diceva con ironia:
«Non volete più prenderli? Lasciateli! Ma non posso togliere neppure un centesimo!»
E Piedipapera, il sensale, urlava per farli mettere d'accordo, finché, rosso in faccia e disperato nella voce, aveva fatto una proposta a tutti.
«Ecco, i malavoglia pagheranno i lupini a Natale invece che un po' al mese, così c'è un risparmio sugli interessi. Va bene così?»
E mentre parlava, aveva cominciato a mettere i lupini dentro i sacchi. La provvidenza era partita dal piccolo porto di Trezza il sabato verso sera, quando la campana della sera era già suonata. Le ragazze giravano come gli uccelli attorno alla fontana e la prima stella era già alta nel cielo. La longa, con la bambina in braccio, stava sulla riva senza dire niente, mentre il marito Bastiano scioglieva la vela e la barca si dondolava sulle onde come un'anatra.
«Scirocco chiaro e tramontana scura, mettiti in mare senza paura», diceva padron Toni guardando verso la montagna tutta nera di nuvole.
Menico della Locca, che era nella provvidenza con Bastianazzo, gridava qualcosa che il rumore del mare copriva.
«Dice che i soldi potete mandarli a sua madre, la Locca, perché suo fratello è senza lavoro», aveva gridato Bastianazzo.
E questa era stata la sua ultima parola.